Il gaming di oggi è tutto live service e microtransazioni. Ma ricordate quando le serie videoludiche erano epopee che duravano generazioni? Proseguono i recuperi delle puntate storiche di Sono Cose Serie, mentre noi lavoriamo la nuova stagione. Abbiamo scelto per voi la puntata numero 5 della stagione 3, che vi porta in un viaggio tra le serie videoludiche più iconiche, da Tomb Raider a Mass Effect. Sì, parliamo di giochi che oggi sembrano retro gaming, ma era il 2013 ed eravamo ancora ai nostri primi level up da podcaster. Sentirete i tagli dei brani musicali che mandavamo essendo in radio. E perdonateci i bug tecnici dell'epoca.
Serie TV, fumetti
e oltre
sono cose serie.
E buonasera, bentornati in diretta con Sono Cose Serie, la serialità su Radio Home. Paolo Ferrara, Michelangelo adesso.
Buonasera.
E Matteo.
Da oggi io non devo esserci, ma vengo per condividere con voi il grande successo videoludico raccolto da Sono Cose Serie in collaborazione con il nostro ospite di oggi e con Federico Latini, che salutiamo e ringraziamo perché siamo stati alla View Conference a fare un bootcamp di game design. Questa è una cosa vera, ma cioè, non ci credo, una cosa vera. E ci siamo portati a casa il premio per il miglior gioco e il gioco più innovativo. Quindi, ragazzi, questo gioco adesso, se ce lo chiedete, ve lo faremo avere e ve lo stampiamo ad hoc.
Io vorrei fare proprio la puntata. Non fare la puntata e cominciare subito a giocare a questo
gioco. Sì, esatto. Adesso noi in realtà non ci saremo noi per giocare a questo gioco.
No, ma questa comunque.
Cosa c'era? No, lo so, sembra che dice delle cazzate.
Esiste veramente, lo salutiamo.
Sta raccontando una cosa reale. Questa sera, come avrete capito dalla sigla che ci introduce, l'argomento della serata sono i videogame, anzi le serie videoludiche. Penso che abbiate idea anche voi del fatto che sia un argomento estremamente sconfinato, le possibilità sono tantissime, anche perché i videogiochi storicamente si sono comportati come qualunque serie, cioè ci sono stati sequel, remake, reboot con l'avvento della tecnologia, con le migliorie della tecnologia, ma anche crossover, incroci tra personaggi di serie diverse,
crossover 4x4 di tutto,
qualunque cosa. Ma l'argomento è talmente smisurato che abbiamo deciso questa volta di farci aiutare e abbiamo due ospiti, uno che è fisicamente qui con noi e un altro ospite che raggiungeremo telefonicamente tra poco. Sono Andrea Liberatore, culturista dei videogame.
Buonasera a tutti, grazie.
Poi raggiungeremo al telefono più tardi Daniela, nota online come Tita, che è curatrice del sito Tomb Raider Italia
e che ci ha girato anche delle chicche nelle scorse settimane.
Assolutamente, sempre su Facebook, sul nostro Facebook, su ogni
anche
tanto
su Twitter,
vedrete le cose legate al sito Tomb Raider Italia che voi vi consigliamo di andare a vedere. Noi, come diciamo, l'argomento è smisurato, con l'aiuto dei nostri ospiti abbiamo selezionato alcune delle serie videoludiche più significative. Cominciamo però subito, stasera hanno beccato subito un concorso, abbiamo un non vincitore.
Il risultato lo daremo
poi domani su Facebook,
però è istantaneo perché le 20:06, quindi due minuti, il tempo della musica che abbiamo messo adesso.
Beh, non era proprio complicato.
Chi è il non vincitore?
Franco.
È sempre lui. È sempre sì.
Gli dobbiamo fare dei test apposta per schivarlo.
No, è che nell'ultime settimane abbiamo fatto dei non concorsi decisamente complicati.
Sì, questo era un po' più facile degli altri. Cominciamo con questa prima serie di quello.
L'odio alla velocità.
Sì, sì, assolutamente.
Vabbè.
Questa serie di cui abbiamo sentito l'intro prima, che è XCOM, UFO Enemy Unknown. Serie che hai scelto tu, quindi Andrea, parlaci un po' di questa serie.
Beh, è impossibile non parlare di serie di videogame senza parlare di XCOM, perché parliamo di un gioco, pensate, risale al 1993 ed è un gioco che fu creato dai fratelli Gollop, soprattutto dal geniale Julian, diciamo. Ed è una serie di giochi che cominciano come strategici a turni ed hanno la visuale isometrica, quindi sono giochi che vedono una mappa disegnata e la possibilità di muovere dei personaggi all'interno di essa. Questa è una serie particolarmente importante perché all'interno di essa esistono anche forti componenti gestionali che permettono al giocatore di immedesimarsi molto nella gestione di questa base di diciamo personaggi terrestri, di questa squadra speciale terrestre in difesa della Terra contro gli alieni, e c'è un particolare legame con i singoli componenti, con i singoli soldati, che missione dopo missione, esperienza dopo esperienza, diventano sempre più bravi nel combattere, più forti, più capaci di avere più capacità mentale per poter resistere agli attacchi degli alieni, ma sono assolutamente singoli, quindi hanno un singolo nome che il giocatore può anche selezionare. Infatti una vecchia tradizione era dargli il nome dei compagni di scuola oppure dei personaggi famosi.
Io ne ho uno in mente, quello da sacrificare, ce l'ho qua, potrei diciamo.
La cosa terribile è che, non potendo salvare durante la partita, se moriva durante la missione il giocatore era morto. E quindi si provava un senso di grande sofferenza per il singolo soldato che veniva perso.
Pensare a una cosa del genere oggi è quasi una banalità, allora era una genialata incredibile.
Oggi siamo abituati o a interpretare un personaggio che da solo uccide tutti, oppure a comandare 50.000 uomini dell'antica Roma piuttosto che del periodo napoleonico, per cui vabbè, muoiono 300 della fanteria, chi se ne frega. Invece a quell'epoca erano squadre di 4, 6, 8 uomini, e essendo un gioco molto strategico era tutto basato su come tu facevi muovere questi uomini. E quindi diciamo ne parliamo oggi in particolare perché da pochi giorni è stato pubblicato ed è finalmente disponibile un nuovo XCOM, che è praticamente un reboot della serie fatto da Firaxis, che insomma è una software house che sa il fatto suo, che riprende questo stile di gioco innovandolo ai ritmi della nuova generazione. Quindi dopo una serie di videogame, alcuni più fedeli all'originale, altri invece proprio delle estrapolazioni come una simulazione di volo, un altro che era uno sparatutto in terza persona, torniamo al primo dell'originale XCOM con praticamente lo stesso nome, e sono felice di poter dire che i risultati dimostrano che sono stati capaci di creare un nuovo gioco che è un vero omaggio a quello vecchio. Quindi
una piccola precisazione: tutti i giochi che ci hai consigliato sono giochi che hai giocato in maniera massiccia.
Sì, sì, beh, sì, ovviamente XCOM è
c'è gli occhietti che brillano pixel.
Voi non ci credete, ma io ricordo esattamente la scena del decesso dei miei soldati più amati, quindi proprio quale fucile al plasma li ha colpiti, in quale astronave erano, e il fatto che io ho ancora un quaderno con i record di queste persone. Pensate che nel gioco nuovo Firaxis intelligentemente ha messo un'opzione per permetterti di fare proprio il funerale a quelli che... Sì.
Che cosa meravigliosa.
Così come all'epoca un altro gioco famoso che si chiamava Wing Commander, dove tu eri un pilota, il famosissimo Wing Commander, tu ovviamente morendo ridiventavi una recluta e quindi ricominciavi la battaglia, ma c'era l'Hall of Fame con i nomi dei più grandi piloti di quanti nemici avevano abbattuto. Quindi tu ricordi
quelle cose che c'erano alle stazioni con l'elenco dei santi.
Ti faccio una domanda che ti farò sempre: questo che tipo di serialità è? Perché il primo è spaziale, il secondo, se non ricordo male, era invece subacqueo.
Esatto, cioè era la stessa esplorazione, però l'idea geniale era che, cacciati dalla Terra, in realtà gli alieni avevano mandato un segnale prima della distruzione. Adesso non spoileriamo troppo. Un segnale che aveva risvegliato queste stazioni che erano sotterranee.
Quindi è una continuità, cioè la storia continua.
C'è una continuità, soprattutto c'è una continuità nel gameplay dei primi giochi, che poi invece si perde quando soprattutto i Gollop, ma soprattutto Julian Gollop, perde un po' il controllo della serie e quindi diciamo rimane il brand. L'ultimo invece tende proprio ad omaggiare quelle che erano state le dinamiche iniziali. Però insomma è un gioco che tra una cosa e un'altra si è portato via praticamente 20 anni e se vi fate il calcolo circa 6-7 tipologie di gioco diverso, con 3-4 tipo le Terror from the Deep e Apocalypse, che erano proprio... Terror from the Deep era subacqueo, Apocalypse invece era gestito tutto in una sola città, dove gli XCOM dovevano avere come minaccia non solo gli alieni ma le corporazioni della città contro cui c'erano degli interessi, per cui se si comportavano bene avevano l'aiuto di queste corporazioni, oppure dovevano temere anche il loro, perché poi c'è una questione gestionale molto potente, per cui c'è anche una questione di finanziamento. Il gioco può andare in game over perché gli stati nel primo gioco possono non finanziarti più e a un certo punto decidere di allearsi con gli alieni, credendo che gli alieni tratteranno meglio. Ovviamente gli alieni li riducono tutti schiavitù.
Mi ricorda Visitors, non so. Sì.
Bravo, e infatti è uno dei grandi.
L'ultima cosa prima di passare al prossimo videogioco: il livello grafico dell'ultimo?
Allora, il livello grafico dell'ultimo, ovviamente, essendo un gioco gestionale, non necessita di andare a, come dire, a toccare le vette dei nuovi videogame, però è un ottimo prodotto ed è fatto in modo tale che sia abbastanza scalabile per essere giocato anche su computer, insomma, un po' più, perché questo non è un gioco da fanatici della grafica, ma è un gioco per chi ha un interesse realistico al gioco di strategia. E mi piace sottolineare il fatto che molti pensano che questi generi siano morti e stramorti, che si possa soltanto giocare agli sparatutto in prima persona. Invece il record di vendite che sta facendo, il fatto che su Steam sia stato primo per tanto tempo, dimostra che c'è ancora spazio per questo tipo di esperienza.
Andiamo in 90.
Dai, adesso facciamo un bel salto e passiamo a tutt'altro genere di serie gioco.
Scusate, avevo dimenticato di ricordarvi di mettere mi piace al nostro podcast su ogni piattaforma conosciuta e di girarlo ai vostri amici. Mi raccomando, non fate i birimbini.
Sono Cose Serie, sempre in diretta qui su Radio Home, dalla libreria Bucomics 8 Gallery Lingotto. Stiamo parlando di serie videoludiche. Paolo, Michelangelo, Matteo e Andrea Liberatore, che ci sta coadiuvando con questa cosa e con la sua esperienza. E tra poco con un'altra ospite avremo Daniela online per parlare proprio di, state sentendo ancora adesso in sottofondo,
chiamiamo
Tomb Raider. Questa era la musica di accompagnamento del primissimo gioco.
Benissimo.
Eh sì.
Stiamo chiamando. Partendo la chiamata, vediamo, adesso dovrebbe sentire il nostro
eccolo qua. Funziona. Pensate la tecnologia.
Mamma mia.
Eccomi.
Ciao Daniela. Benvenuta in diretta qui con noi a Sono Cose Serie.
Ciao a tutti voi.
Ciao.
Allora, cominciamo subito. Tu sei la curatrice del sito Tomb Raider Italia, quindi hai fatto della tua passione videoludica una vera e propria struttura. Ma raccontaci qualcosina di Tomb Raider innanzitutto.
Ma allora, a parte il fatto che sto ancora sentendo la colonna sonora del primo Tomb Raider, mi sto quasi commuovendo per lo splendore. No, allora, che dire, io ho iniziato a giocare il primo Tomb Raider nel 96, quando è uscito il primo, su PlayStation. È stato il primissimo gioco a cui ho giocato su PlayStation 1. E sono ancora lì, diciamo, dal 96 mi sono impiantata lì e lì rimango.
Ma il gioco si è evoluto ed è diventato una vera e propria serie.
Il gioco si è evoluto tantissimo, ha cambiato anche gli sviluppatori, perché i primi su PlayStation 1 no, erano della Core Design. Adesso invece, poi con l'avvento della PlayStation 2, diciamo che il primo ancora della Core su PlayStation 2, che sarebbe Tomb Raider Angel of Darkness, non aveva avuto successo e quindi hanno poi cambiato sviluppatori e adesso è in mano di Crystal Dynamics. Esatto. Crystal Dynamics ha realizzato gli altri, dopo Angel of Darkness ne ha realizzati altri su PlayStation 2 e adesso hanno deciso proprio di discostarsi dal passato con il reboot che deve uscire a marzo del 2013.
E che cosa ne pensi di questo reboot? Noi abbiamo visto qualche immagine decisamente interessante, abbiamo qualcuno che sbava qua vicino.
Come Mare Man.
Tu cosa ne pensi?
No, guarda, ma io ho avuto il grande onore di essere invitato da Crystal Dynamics a Milano qualche mese fa, a giugno mi pare, e ho avuto modo di vedere il demo del reboot. E sinceramente c'erano molti dubbi, soprattutto tra i fan di vecchia data, perché sembrava che avessero stravolto un pochino tutto. E guardando il demo e vedendolo finalmente con i miei occhi mi sono ricreduta, perché comunque pare che stiano facendo veramente un gran lavoro effettivamente. Anche se comunque è diverso dai vecchi Tomb Raider. Se i vecchi Tomb Raider erano molto esplorazione, risoluzione di enigmi e molta solitudine, adesso sono molto più dinamici. Gli enigmi, l'hanno già detto che gli enigmi saranno di meno, quindi puzzle da risolvere. Diciamo che non ci sarà più da rimanere impiantati per mesi a risolvere un puzzle.
Ma le modalità di gioco comunque rimangono le stesse o c'è un'evoluzione anche in quello?
No, vabbè, anche quello. Comunque, se una volta Lara facevi le mosse, diciamo, erano quelle. Una volta che avevi imparato, corri, quadrato e aggrappati. questa musica che senti in sottofondo?
No, questo è il nostro sottofondo, non sono cose fondo.
No, dicevo, se una volta i comandi erano quelli, li imparavi e era tutto molto meccanico, adesso l'esplorazione è libera, hanno aggiunto molte cose, tipo c'è una specie di modalità stealth in cui Lara si mette senza che tu schiacci nessun tasto. Cioè, se è una situazione di pericolo e c'è, diciamo, un riparo dietro cui potersi mettere, basta avvicinarsi e Lara si accuccia automaticamente, senza schiacciare nessun tasto, senza preoccupartene, diciamo. Oppure se sta camminando su uno strapiombo, automaticamente lei si appoggia alla parete per non volare di sotto.
Ecco, a proposito di serialità, Lara Croft Tomb Raider è uno di quei videogiochi che poi ha sforato lo schermo del computer o delle console ed è arrivato per esempio al cinema. Che cosa ne pensi delle trasposizioni cinematografiche di Tomb Raider?
Ma anche qua è un discorso molto soggettivo, diciamo che noi fanatici amiamo tutto, qualunque cosa sia riguardi Lara a noi ci piace. Però vabbè, i film effettivamente c'è chi li ha criticati perché comunque non c'è chi l'ha realizzati non ha seguito esattamente la storia che era quella dei videogiochi, però diciamo che alla fine se piace la serie, secondo me i film vale la pena vederli comunque, anche se non sono esattamente come videogioco, diciamo.
Tu parlavi prima di fanatici, infatti io mi aspettavo tra virgolette il contrario, nel senso che la maggior parte dei fanatici dicono ah no, perché lì in quella scena lei fa una cosa, un salto diverso da...
No, io sono una di quelle invece che difende i film, magari non tanto il secondo, ma il primo. A me sinceramente è piaciuto e Angelina ce la vedevo molto bene nei panni di Lara. Brava. Anche se ha gli occhi azzurri.
Brava.
Però c'ha il physique du role.
Brava.
Appunto, dai. Ci sta
io sono un purista e secondo me Lara batte da questo punto di vista.
La
Angelina,
cioè. Sì, almeno un paio di taglie, però
la prima Lara, la mia Lara
adesso non più, anche in quello Lara è stata molto ridimensionata, anche perché nel reboot è più giovane, ha solo 21 anni ed è molto ridimensionata, diciamo.
Tanto ci tenevo a sottolineare che la famosa cosa per cui le dimensioni del petto di Lara furono un errore di programmazione, che però
esatto,
a un certo punto dico ah beh, aspetta, lascia così che va bene.
No, non male, effettivamente è stata un po' la sua fortuna, quella si può dire.
Prima di salutarti ti faccio un'ultimissima domanda: qual è l'episodio che hai preferito di Tomb Raider?
Diciamo che sono affezionata al primo perché da lì è iniziato tutto, ma il mio preferito rimane il secondo, perché per me è quello più affascinante, quello con gli enigmi migliori, quindi direi il secondo senza dubbio.
Perfetto, grazie ancora di essere stata qui con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Mi raccomando, di per bene il sito di Tomb Raider Italia, così chi ci ascolta lo può raggiungere magari anche adesso.
Sì, tombraideritalia.it. E tra l'altro sul forum, per chi ci raggiunge, non si parla ovviamente solo di Tomb Raider, ma anche di tutti gli altri videogiochi, quelli diciamo più famosi, più appetibili, più interessanti.
Quindi assolutamente dategli un'occhiata, poi noi metteremo domani di nuovo anche il link sulla nostra pagina di Facebook. Grazie Tita.
Ciao. Grazie a voi. Ciao.
E qui facciamo adesso un altro salto. Rimaniamo sempre su personaggi che saltano con un'altra serie videoludica. Abbiamo parlato di Tomb Raider, stiamo parlando di giochi d'azione dove si salta, si fanno enigmi eccetera, quindi arriviamo a una delle evoluzioni più recenti e più di grande successo degli ultimi anni, giusto Andrea?
Beh sì, parliamo di Assassin's Creed, ormai lo potremmo definire il celeberrimo Assassin's Creed, perché
stiamo ancora ascoltando in sottofondo il brano. Di quale dei videogiochi questo?
È del primo.
Perché City of Jerusalem.
Esatto.
Quindi
esatto.
Si rifà alla prima incarnazione, che è quella del personaggio di Altair, perché ricordiamo l'Assassin's Creed. È una serie che si basa su questo sbalzo temporale tra una realtà odierna dove c'è questo personaggio che vive le vite attraverso un macchinario specifico. Adesso non diciamo molto perché come al solito abbiamo la paura dello spoiler, però abbiamo questo personaggio di nome Desmond Miles che attraverso un macchinario fantascientifico riesce a rivivere l'anima, attraverso l'anima dei suoi, adesso la sua anima scusate, riesce a vivere la vita e a vivere le sensazioni dei suoi antenati che erano tutti assassini.
all'arma quindi, dei mortali,
esatto.
Insomma,
quindi il
aspettavo Matteo,
esatto, sì, ci sarà troppo la traccia fatta, cioè questo è per livelli più bassi. Quindi il primo è questo Altair, che è quello del primo gioco, quindi l'originale Assassin's Creed, ed è la Gerusalemme di fine 1100, quindi 1190. E poi invece in Assassin's Creed 2 diventa Ezio Auditore da Firenze, quindi personaggio
straordinario.
Comincia nel 1476. Diciamo che il grande successo di Assassin's Creed parte già dal primo gioco, perché c'è una grafica di livello incredibile ed c'è questa scelta molto interessante di fare una sorta di free roaming, un action in terza persona, dove non c'è più soltanto la possibilità di correre o camminare, ma c'è la possibilità di arrampicarsi sugli ostacoli. Quindi, a differenza di tutti i giochi precedenti, Assassin's Creed riesce a implementare la possibilità di superare ostacoli come palazzi interi con dei gesti molto semplici, per cui la routine del gioco riesce a simulare le azioni da parkour che questo personaggio riesce a fare. Quindi con molto divertimento si può salire sopra i palazzi, buttarsi a corpo morto sotto dove si trova sempre un carro di fieno.
Lasciare a Venezia
il famoso salto della fede, ecco, quella è.
Una curiosità, perché poi alla fine, appunto, abbiamo parlato per esempio prima di Tomb Raider, eccetera. Che cosa differenzia un Assassin's Creed da un Prince of Persia? Cioè, c'è una differenza solo di trama o è proprio una differenza?
Beh, diciamo che allora Assassin's Creed è stato addirittura nel primo concept, doveva essere uno spin-off di Prince of Persia, o comunque una serie che veniva in conseguenza di questo. Poi però ci si è resi conto che il potenziale era molto alto e ci si è concentrati sul creare una storia che fosse più cupa, perché ovviamente l'assassino, quindi l'assassino su commissione, un gameplay non molto riuscito nel primo, dove diciamo le dinamiche erano sempre troppo uguali a loro stesse, insegui quello, senti il discorso, poi buttati il coltello e batte. Nel secondo invece si è riusciti a gestire meglio la cosa, quindi variegando di più l'azione, ma soprattutto si è ricostruita una Firenze storica di metà del 1400 che è un qualcosa di incredibile. Io porto la mia esperienza personale, è stato il primo videogioco che sono riuscito a far giocare alla mia ragazza, perché lei, da storica dell'arte, quando ha visto la Firenze dei Medici è rimasta basita. Poi ho scoperto avere un gusto nella violenza dell'uccidere molto più superiore al mio, perché io dopo anni e anni di omicidi vari giocavo in modo molto sottile, quindi l'avvelenamento piuttosto che, invece lei scendeva, quante siete? 80 guardie, tiè, priglia questo, mori. E qui però ha avvicinato un numero molto più ampio di giocatori e ha creato un'estetica che poi si è avuta nei quelli successivi con la Roma, sempre della stessa epoca.
È aumentata anche la narrazione, cioè anche quello che è stata la storia, raccontare la storia. Nel primo forse era molto distante, invece qui ci affezioniamo anche molto di più al personaggio.
Tant'è vero che poi Ezio tornerà anche nei sequel, quindi negli episodi successivi, e poi nascerà da questo tutta un'altra serie di produzioni, tutta un'altra produzione di altri media, per cui
e hanno realizzato serie a fumetti, più di una, c'è una serie realizzata in Francia, diverse serie in America,
l'animazione, un minifilm, il romanzo,
film in due parti meravigliosi,
il minifilm, quello per il web, dite.
Sì. Ovviamente
andate a cercarlo, perché è veramente un capolavoro.
I puristi ovviamente già si lamentano del fatto che i nuovi Assassin's Creed sono troppo uguali al secondo e quindi non c'è una capacità, però Ubisoft ha trovato una gallina delle uova d'oro e sta facendo
la munge,
esatto.
Che bello.
Ma qui invece sembra quasi che sia stata scritta la storia a priori, perché in realtà è una serialità dove c'è un grande mistero, che è quello che accade nel presente,
certo,
che viene svelato un pezzo alla volta man mano che c'è la serie.
Quindi
è una serialità diversa dalle altre.
C'è stata la bravura di creare questa struttura per cui il punto di connessione, quindi la linea rossa, il filo rosso è questa realtà odierna, quindi questa trama basata su questa lotta, diciamo, contemporanea, ma legata poi a delle storie precedenti. Ed è molto interessante che attraverso questo trucco hanno risolto anche la questione del game over, perché quando nel passato compi un'azione troppo diversa da quella che si presuppone tu faccia, praticamente è come se ti scollegassi dal ricordo del tuo passato, e quindi il gioco si interrompe perché non stai più rivivendo realmente il ricordo.
Sì. Quindi un utilizzo narrativo di un limite tecnico, che è una di quelle cose, sì, che mi fanno ammattire.
Magari non ti vogliono far andare in una parte della mappa e dicono: no, il ricordo di quella parte non c'è ancora, dov'hai?
Fantastico. Infatti devo dire che mi affascina da morire, soprattutto tutta l'infrastruttura dietro questo videogioco. Adesso facciamo un salto in avanti nel tempo per passare al prossimo videogioco. Ritorniamo al futuro con un'altra serie videoludica, Mass Effect.
Beh sì, Mass Effect, andiamo un po' più avanti, perché dalla metà del 1400 arriviamo praticamente al 2200.
Questo è un altro gioco che lui ha giocato, però questa volta massivamente.
Era meglio quella mia del rombo.
Sì, Mass Effect, per quelle 7 persone nell'universo che non sanno di che cosa si tratti, è una serie composta principalmente da 3 videogame, che è stata praticamente prodotta tra il 2007 e il 2012, perché è l'ultimo di quest'anno, ed è praticamente un universo ovviamente futuribile, futuristico, talmente tanto complesso, che si è sviluppato talmente tanto bene, che ovviamente adesso cominciano a venire fuori i romanzi, i fumetti, ci sarà presto, dicono, un film. Ed è una realtà ovviamente che lega la Terra al destino di tanti altri pianeti, di tante altre civiltà, e ci vede vestire i panni di questo comandante Shepard, che è questo personaggio che ha ovviamente doveri da comandante terrestre, ma la possibilità di compierli in modi molto diversi, perché questo, a differenza di quelli di cui abbiamo parlato prima, è un vero e proprio action RPG, cioè un gioco che ha moltissime influenze dei giochi di ruolo, ed è fonda molto del suo fascino nel fatto che il personaggio evolve in base a delle scelte etiche che compie quando decide come compiere le missioni.
Stavo dicendo fuori onda che una generazione prima, appena un po' prima, c'erano i due grandi capolavori della LucasArts, che erano Knights of the Old Republic,
certo, quindi dove c'era Star Wars.
Esatto, dove c'era questo meccanismo, ovvero, certo, a seconda delle scelte che fai puoi diventare più Jedi, certo, meno Jedi o addirittura Sith.
Certo, esatto. E infatti quello che fu una caratteristica che piacque moltissimo
ai giocatori
fu riportata in questo gioco in modo un po' diverso, perché ovviamente qui il fondamento è il dialogo, cioè il modo in cui interagisci. Faccio un esempio: in una missione secondaria puoi ritrovarti a dover avere a che fare con un personaggio losco, puoi decidere, una volta scoperto qual è il suo inganno, di corromperlo, di farti corrompere da lui, scusami, piuttosto che invece
svelare
il suo comportamento e punirlo.
Certo.
E allora sono comportamenti, insomma, più o meno positivi, che aumentano dei poteri diversi, perché poi ha un'etica più o meno positiva, corrispondono poteri, capacità diverse, quindi ti potenzi sempre però nel male o nel bene.
Tu pensa che quando ho giocato io a Mass Effect avevo deciso di prendere il lato scuro, e a un certo punto ho fatto talmente tanta carriera che sono diventato presidente del Consiglio in Italia.
Ma pensa a te. Un'altra cosa straordinaria di questo gioco, a parte l'umorismo di Matteo, è la grafica, che ha raggiunto dei livelli improponibili.
Diciamo che Mass Effect è uno degli esempi di che cosa oggi possano fare i computer moderni, e sinceramente ci ha regalato alcuni dei momenti estetici più belli, anche perché è un universo molto ben disegnato, e quindi al di là del potere, della potenza grafica, c'è proprio un grande piacere nel vedere. Per esempio, le astronavi sono meravigliose, tant'è vero che l'edizione con il modellino dell'astronave è andato molto bene, perché è difficile rimanere, come dire, completamente impassibili davanti a tanta bellezza. Adesso la cosa molto molto importante di Mass Effect in più è che hanno creato questo meccanismo per cui chi gioca il primo gioco e conserva i salvataggi del primo gioco può cominciare il secondo utilizzando gli stessi salvataggi, per ripartire da un personaggio che lui stesso, il giocatore, ha caratterizzato attraverso l'esperienza del primo gioco.
Quindi serialità videoludica massima,
proprio integrale, nel senso.
Questo è un punto a favore di Mass Effect.
Eh sì, perché sia le fattezze fisiche, sia la questione etica, sia i poteri sviluppati ritornano, così come, questa è un'altra cosa molto interessante, le scelte fatte portano, adesso sempre senza voler spoilerare, portano a delle selezioni di alcuni personaggi del team, perché non si gioca da soli ma si gioca accompagnati, come del resto Star Wars, si gioca accompagnati da alcuni personaggi del team che però faranno parte del team in base alle scelte fatte precedentemente. Quindi avremo delle capacità aggiunte che sono conseguenza delle caratteristiche del singolo personaggio in conseguenza di quelle che sono le scelte che abbiamo fatto precedentemente.
Quindi un'immersione totale da questo punto di vista.
Una caratterizzazione molto specifica.
Approfitto per salutare Oriana, che è una studentessa del Politecnico con cui ho fatto l'ultima tesi, sono stato correlatore di tesi con lei, che ha lavorato all'adattamento italiano di Mass Effect, perché lei sta in Spagna e lavora proprio in questa parte qua. Lei fa la tester e ha lavorato su questa roba qua.
Ci sono lavori peggiori, diciamo. Cara Oriana, come dire, non è che proprio abbiamo tanta compassione per te.
Telegrafico.
Sì.
Il discorso che è successo con l'ultima versione di Mass Effect.
Sì.
Il pubblico si è in...
Sul finale.
Finale a pagamento. Era così.
Allora, per la precisione è successo questo. Il finale di Mass Effect, del terzo, quindi di quello che doveva essere insomma la fine della storia di, del comandante Shepard, ha lasciato molti punti interrogativi. Cioè, siccome i personaggi erano tanti, ormai si erano caratterizzati e tutti aspettavano di capire che fine avrebbero fatto ognuno di loro, quando poi BioWare ha tirato fuori questo gioco, il finale non ha soddisfatto quasi nessuno. Tant'è vero che non solo venne fatta una petizione per sponsorizzare un nuovo finale da far pubblicare, ma ci sono state proteste di ogni tipo, fin quando poi BioWare ha deciso di tirar fuori, diciamo, una espansione del finale. Una cosa, per alcuni è stato addirittura un fanservice esagerato, perché se hai deciso che finisce così, è una scelta tua, devi essere forte delle tue scelte autoriali. Qualcun altro ha detto, si sono resi conto di aver esagerato, perché molti pensano che di base ci fosse l'idea di proseguire alcuni di questi finali all'interno di DLC, i famosi e famigerati DLC, che sono il grande argomento di grande contesa degli ultimi anni, perché sono pezzi di gioco tagliati via e rivenduti poi successivamente i giorni. Boom.
Ad esempio, io avrei una battuta bellissima, ma se la volete sentire dovete pagare 7,50 euro.
Perfetto.
Adesso siamo all'ultimo blocco. L'ultimo gioco. Ovviamente volevo ribadire ai nostri ascoltatori che la scelta delle serie era immane. Noi abbiamo fatto una selezione di alcune significative, quindi non abbiatene a male se non abbiamo parlato di alcune serie di cui volevate sentire parlare. Anzi, scrivetecelo su sonocoseserie@radio.it, esatto, oppure sulla pagina di Facebook o su Twitter. Magari poi organizzeremo una prossima nuova puntata dedicata alle serialità videoludiche. Chiudiamo la nostra carrellata con una serie, anche questa abbastanza imprescindibile, soprattutto per il livello narrativo, per quanto mi riguarda.
Insomma, qui direi che le persone dell'universo che non ne conoscono nulla sono due a questo punto, perché parliamo di Metal Gear Solid.
Cosa?
Appunto. Eccone uno, l'abbiamo trovato. Beh, Metal Gear Solid, diciamo, ad oggi è ancora una delle testimonianze più evidenti del fatto che il videogame ormai è una realtà della cultura a tutto tondo, nel senso, può essere un prodotto di grandissima fruibilità e un prodotto con una grandissima dignità narrativa, perché vabbè, parliamo anche dell'uomo che è stato eletto più volte il miglior game designer del mondo, cioè della storia dei videogiochi, che è Hideo Kojima, che questo signore è molto povero, come immaginate, perché ha tirato fuori
un balbone
questa idea abbastanza interessante di un videogioco. Ovviamente parliamo sempre di un action, però un action molto approntato sullo stealth, cioè un approccio più nascosto, che è molto meno basato su quelle che invece erano le dinamiche che al tempo del primo erano più palesi, cioè quelle tipiche di Doom, cioè vado davanti a tutti col mio fucile, ammazzo tutti, quando vedo che sono tutti stesi a terra ho vinto. E invece Metal Gear Solid crea questa realtà. La cosa divertente è che all'epoca questa fu una scelta non voluta, ma semplicemente strategica, per le poche possibilità tecniche che quindi impedivano di creare un gioco in cui potesse massacrare chiunque. Però divenne il punto forte, tutti sanno di questi celeberrimi scatoloni di cartone sotto il quale i vari Solid Snake e Naked Snake.
Sai che ci abbiamo fatto anche un non concorso?
Un non concorso spento. Tra l'altro, il vincitore del non concorso è quello che ha vinto il non concorso di prima, che ci scriveva il fatto della velocità e che in realtà ci ha messo un po' di più perché era fuori e stava facendo la spesa, forse non credo. Stava cucinando e ha perso tempo per rispondere.
Però ci ricorda che il finale
del pagamento l'avevamo fatto anche per Final Fantasy, in particolare il 13.
Final Fantasy 13/2. Beh, Final Fantasy 13 necessiterebbe una puntata apposita
solo per questo.
Sì, anche infatti non ce la faremo mai. Comunque, insomma, dedichiamo questo ultimo pezzo di puntata di Hideo Kojima perché merita, perché è un uomo che ha creato un universo veramente interessante, dei dialoghi pazzeschi, perché ognuno di questi videogiochi è per metà, questo è un po' la tradizione giapponese, cioè di metterci dentro, farci una storia di dialoghi molto spesso molto 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 ironici, molto interessanti, e la cosa più bella è che lui gioca proprio con il medium videoludico, cioè è famosissimo, adesso non si dovrebbe spoilerare, ma questo è troppo famoso per non dirlo, c'era un famoso boss di uno dei primi giochi che non poteva essere battuto se non cambiando la presa del controller della PlayStation,
perché lui aveva
i poteri psionici e quindi impediva di poter, quindi tu muovevi ma lui sapeva che cosa tu avresti fatto e quindi ti ammazzava fino a quando ti veniva data questa cosa e ti dicevano guarda che nello stesso gioco ricordo anche un altro episodio in cui praticamente a un certo punto ti dicevano sei stanco, quindi appoggia il controller sul braccio e poi partiva la vibrazione per farti il massaggio.
No, geniale. Io ricordo per PlayStation 1 uscì a un certo punto una edizione speciale con un disco di gioco extra che era favoloso perché riprendeva le situazioni di Metal Gear eccetera, creando dei mini giochi assurdi in cui per esempio dovevi giocare a domino con i soldati, cioè batterne uno per... fino ad arrivare a dei livelli in cui dovevi risolvere l'enigma di un omicidio in una stanza chiusa, oppure c'erano scene ridicole in cui a un certo punto ammazzavi, cioè l'episodino, il micro episodio si intitolava La verità è là fuori, e tu a un certo punto dovevi abbattere questi soldati e poi non capivi, succedeva qualcosa e cominciavano ad arrivare gli UFO con la musichetta di giochi.
Ma infatti questa è una delle serie più amate in assoluto, quella che poi diciamo sviluppa anche le reazioni più viscerali, perché poi ci sono stati molti contrasti soprattutto sulle ultime trasposizioni, sulla loro qualità, e oggi tutti aspettano il nuovo Metal Gear Solid.
Io ho visto il primo trailer che è uscito fuori, che è praticamente un film.
Sì.
Cos'era, Matteo, che non ti rendi conto quando comincia il gameplay?
Se non fosse per alcuni movimenti che sono tipici del movimento del gioco, proprio della capture dei personaggi, c'è una continuità spaventosa. Cioè il motore di gioco nuovo che hanno progettato e che hanno usato per il nuovo gioco è di una potenza impressionante.
Bisogna capire, io non ho ancora capito, devo essere sincero, se si tratta dell'ultimo gioco per le attuali console, credo di sì in realtà,
o per quelle che
verranno, oppure se sarà l'inizio di una nuova era sulle nuove console che ormai tutti aspettano.
Secondo me sarà per l'ultima, perché è troppo definitivo
avanzato,
infatti.
Con questa perla del mondo videoludico chiudiamo questa puntata, ringraziamo Andrea Liberatore per essere
grazie a voi.
Posso solo dire una cosa, lui non lo vuole dire, però Andrea lo riavremo, perché il cognome, questo Liberatore,
non è casuale, perché
provate a indovinarlo.
Però dicevo che c'è un grado di parentela, poi non diciamo. Noi vi salutiamo, grazie a tutti, vi ricordo pagina di Facebook Sono Cose Serie, la nostra mail Sono Cose Serie @radion.it, Twitter, piaceteci e seguiteci.
Ciao a tutti.
Ciao.
E per oggi è tutto. Prossima settimana altro recupero. Parleremo del Re e il Sorridente. Sì, proprio loro, Stan Lee e Jack Kirby. E ricordatevi che chi non ci ascolta è un birimbino.